glorificato, innalzato. Signore, tu sei il nostro Dio, tu sei il nostro tutto, Padre. Tutto, Signore. Signore, noi ti vogliamo dare la nostra vita in obbedienza. Noi ci sottomettiamo a te nello spirito, nell'anima e nel corpo, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Desideriamo, Signore, la tua guida, la tua condotta, nel nome di Gesù. Amen. Signore, grazie. Amen. Lode Gesù Cristo. Accomodate. Avevo un impegno per pregare con Manuelino. Manuelino, vabbè. Preghiamo dopo. Oggi si è battezzata Santina. Ci sei, Santina? Benvenuta nel regno. Battesimo. Attraverso il battesimo noi, dice, partecipiamo alla morte e alla resurrezione. È un atto di testimonianza, il primo atto di fede. E quindi io, per esempio, quando mi hanno parlato del Signore, la prima cosa che mi è venuta in mente è: mi devo battezzare. Cioè, è una decisione che, quando uno è deciso per il Signore, è una cosa che viene spontanea. Alleluia. E nella Bibbia noi vediamo che appena accettavano il Signore venivano battezzati nelle acque. Lode Gesù. E dice che nella Scrittura che noi siamo partecipi della morte, noi dobbiamo partecipare alla morte di Cristo. C'è un posto qua avanti, vedete? Noi dobbiamo partecipare alla morte, cioè dobbiamo morire. Noi moriamo a noi stessi per vivere la nuova vita in Cristo. Lode Gesù Cristo. Partecipi della vita. Se non moriamo, non possiamo partecipare alla vita. Perché la vita cristiana è una vita nella resurrezione. La resurrezione di Cristo che si manifesta giorno dopo giorno nella nostra vita. Infatti, tanti possiamo testimoniare che nella nostra vita cristiana noi viviamo, testimoniamo di cose nuove che viviamo. Ma lo dobbiamo desiderare. Noi Dio ha compiuto tutto, ha acquistato per noi, ha pagato il prezzo. E noi attraverso la fede possiamo ottenere le cose sovrannaturali di Dio che Egli ha già acquistato per noi. Quindi quando noi non le riceviamo, non è che il Signore non risponde. Se è nella volontà di Dio, è già compiuto. Noi dobbiamo ricevere e accedere a ciò che il Signore ha acquistato per noi, quello che Egli ha compiuto per noi. Lode Gesù Cristo. Che noi dobbiamo entrare nella dimensione di Dio, nello Spirito, nella dimensione dello Spirito di Dio, della volontà di Dio per noi. Lode Gesù Cristo. Quindi, per esperienza, l'esperienza poi di fede fa tanto, ti fa comprendere, ti fa, come dire, distinguere, ti fa approfondire la conoscenza, le scritture, lo spirito. Tanti sono tornati indietro, anche dopo battezzati, perché pensavano che il battesimo è un fatto tipo, come dire, come se ci fosse una magia nel battesimo. Non c'è magia. È come se uno non si vuole impegnare e delega altri, cioè in quel caso è nell'atto, non nella responsabilità personale davanti a Dio, ma nel dare, nell'atto, cioè quindi togliere diciamo la responsabilità e darla all'atto. Non so se forse. E quindi il battesimo in se stesso, se la salvezza avviene quando noi accettiamo Gesù Cristo, chiunque avrà creduto e poi dice sarà stato battezzato dopo, ma chiunque avrà creduto, cioè è la fede, è la fiducia. Tutti gli uomini hanno fiducia, tutte le persone hanno una fede. Io prima di conoscere il Signore avevo fede in me stesso e nelle persone che potevano aiutarmi. Quindi la fiducia, la fede, tutte le persone ce l'hanno. Per noi, per i figli di Dio, la fede deve essere in Cristo. Cioè la questione è dove posizioniamo la nostra fiducia. Non so se mi spiego. Dove posizionare la nostra fiducia? Dice, ci sono alcuni che si fidano della politica, del governo. Dice, ora che c'è questo nuovo primo ministro, quindi la fiducia è chi si fida nell'uomo forte, chi si fida nell'economia, chi si fida dell'amico potente, chi si fida solo di se stesso. E poi ci sono quelli che credono in Dio, che si fidano di Dio. Lode Gesù Cristo. Leggiamo. Prima Timoteo, capitolo 1. Con questa premessa per spiegare alcune cose. Dice, ti ripeto l'esortazione, versetto 3. Ti ripeto l'esortazione che ti feci quando andavo in Macedonia. Di rimanere ad Efeso per ordinare a certuni che non insegnino dottrina diversa. Cioè l'Apostolo Paolo si preoccupava della Chiesa, delle anime, che avessero fiducia riposta non in altro se non in Gesù Cristo. Quindi lui sapeva già allora si erano insinuati quelli che trasmettevano e vivevano dottrine diverse, che erano nati insieme, che hanno vissuto insieme e che vivevano dottrine diverse. E lui, la sua preoccupazione qual era? Questa, della fede. Dice che la fede sia riposta nella persona giusta. E la persona giusta è Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. La fiducia, fede, fiducia, la tua fiducia dove è riposta? Ecco, facciamoci questa domanda, fratelli, questa sera. La tua fiducia dove è riposta? Ci sono alcuni nel denaro e quindi accumulano denaro perché la solidità, come dire, finanziaria, del patrimoniale, della propria vita significa tranquillità. E qua poi si lega ai sistemi economici del capitalismo occidentale. Dov'è la tua fiducia? Nel posto fisso? Ai miei tempi era il posto fisso. Non so oggi, ma mi pare che Dov'è la tua fiducia? In una posizione economica? Un sistema politico, sociale? In una, quale dottrina? Ecco, qual è la tua, dov'è la tua fiducia? Qua lo spiega, no? Dice, ti ripeto l'esortazione che ti feci quando andavo in Macedonia, di rimanere ad Efeso per ordinare a certuni che non insegnino dottrina diversa. Dice, alcuni si insinueranno, nasceranno, usciranno in mezzo a noi, che cercheranno di attirare i discepoli a se stessi. E poi lo dice a favole, a ogni sorta e vento di dottrine. E tutto ciò per distogliere dalla vera fede, dalla fede dove se noi edifichiamo la nostra vita sulla roccia, la nostra vita non può essere toccata. Cioè, e allora dov'è che veniamo toccati noi? Le preoccupazioni e le ansie, da dove vengono? Forse perché stiamo edificando su qualcosa che si muove, che non è fermo, che non è stabile. Né si occupano di favole, dice qua, di genealogie senza fine. Genealogie, cioè si va a parlare degli uomini. Noi siamo una chiesa a denominazionale, senza denominazione, chiesa cristiana, senza una denominazione, non è legata a nessuna denominazione. Ci sono tante denominazioni nell'area pentecostale protestante, perché noi siamo, come dire, visti, catalogati nell'area protestante. C'è l'area cattolica, il cristianesimo e l'area protestante. Noi siamo visti in quell'area. Noi non protestiamo. L'area protestante ha un significato, che erano protesto, a favore del testo. Ecco perché. E in quell'area noi non apparteniamo a nessuna denominazione, a nessuna linea dottrinale né politica. Noi apparteniamo a Cristo, abbiamo deciso di appartenere a Cristo e di non essere legata alla storia degli uomini, ma solo alla storia di Cristo. Ancora oggi questo è il pensiero, questa è la linea guida. Ecco perché noi stiamo continuando su questo indirizzo, a seguire l'indirizzo dello Spirito Santo, condotti dallo Spirito Santo. Ora, in questo tempo, nel 2021, noi vogliamo essere condotti dallo Spirito Santo. Non vogliamo riproporre storie degli uomini e cadere nelle trappole delle idolatrie, delle dottrine, eccetera. La linea è sottile. Dice che certuni non insegnano dottrina diversa, che non si occupano di favole, di genealogie senza fine, le quali producono questioni, anziché promuovere la dispensazione di Dio che è in fede. E dice, molte si perdono nelle chiacchiere, nelle genealogie, io sono di questo, tu sei di quello, io vengo di storie, di genealogie, di favole, che poco hanno a che fare con l'essenza, col fondamento di Dio, che è la fede. Distolgono, dice, producono questioni anziché promuovere, producono negatività anziché promuovere la fede. Io sinceramente voglio crescere nella fede, nella fiducia. Crescere nella fede significa la mia vita, io desidero crescere, ragazzi, voi volete crescere fiduciosi nel Signore Gesù Cristo? E noi dobbiamo sapere che Egli ha il potere su ogni cosa. Egli ha il potere, a Lui appartiene tutto il potere. Il fine di questo incarico è importante, quello che noi leggiamo. Perché noi dobbiamo verificare la nostra vita. Lo Spirito Santo desidera che la nostra fede, la nostra fiducia, perché tutte le persone hanno fede. C'è chi ha fede nelle dottrine filosofiche, chi ha fede in se stesso, chi ha fede nelle sue convinzioni, chi ha fede in quello che gli ha detto la nonna, il nonno, il papà, ecco, per dirne tante. Ma la fede, uno ce l'ha, dice, io ho fede in me stesso, nelle mie esperienze, io più di me nessuno mi ama. Non è vero, non è vero. Ti dico che non è vero. Più di noi stessi ci ama Gesù Cristo. Ci ama il Signore. Egli è venuto per liberarci. È il peccato, perché ci ama più di noi stessi? E qua dobbiamo stare attenti. Perché il peccato abita in noi stessi. E avere fiducia in noi stessi significa cadere sotto il dominio del peccato. Quando uno dice io ho fiducia solo in me stesso, è schiavo del peccato. Perdonate. Se qualcuno non lo comprende, mi alzi la mano senza fare discussione, che io lo spiego. Qualcuno vuole che io lo spiego? Basta che mi fai così, non, senza che ti vedano qualcuno. Volete che ve lo spiego? Lo comprendete? Cioè l'ho spiegato bene. Quando noi posizioniamo la nostra fiducia in noi stessi, ha un significato spirituale. Vuol dire che uno è sottoposto al peccato. Gesù è venuto per liberarci dal peccato. Cioè e il peccato dove risiede? Nella nostra natura umana. Dice, che cos'è il peccato? È nella nostra natura umana, che è nata nel peccato e che è indirizzata e ci indirizza lontani da Dio. Non so se è chiaro questo. Significa che quando noi accettiamo Gesù Cristo, cioè la nostra fiducia non è più in noi stessi, ma è posizionata su all'esteriore di noi e al di fuori di noi, sulla persona di Gesù Cristo, non possiamo essere ingannati. L'inganno è quando uno si fida di se stesso e del suo discernimento, delle sue capacità, perché nella natura umana il peccato ha il potere di governare, ha la delega di governo, e quella delega di governo dà autorità a tutto il mondo delle tenebre a indirizzare la nostra vita. Quando noi accettiamo Gesù, quando noi crediamo in Gesù e riponiamo la nostra fiducia in Cristo, quando la nostra fede è riposta in Cristo, non possiamo essere toccati, ingannati. Significa fede, significa fiducia, fidarsi, significa ubbidire, seguire il suo indirizzo, non il nostro pensiero, l'indirizzo di Dio. Tu segui il tuo indirizzo o l'indirizzo di Dio? E come? Sei sicuro? L'indirizzo di Dio è ubbidienza. Nella tua vita c'è l'ubbidienza a Cristo, alle tue convinzioni. Voglio solo scuotere un po' le coscienze, perché noi dobbiamo ubbidire alla sua santa parola. Se riusciamo a ubbidire, la nostra fiducia è in Lui. Se noi ubbidiamo, la nostra fiducia non è in noi stessi, perché la volontà umana è lontana dalla volontà di Dio. E lo dice qua. Quello che vi sto dicendo sono delle chiavi di lettura, di comprensione, di rivelazione su quello che stiamo leggendo. Perché a volte leggiamo e andiamo veloce e non comprendiamo. Ripetiamo, rileggiamo. Vedi, disse l'eunuco a Filippo: come posso io comprendere quello che io leggo se non c'è chi me lo spiega? In questo caso è lo Spirito Santo che ce lo spiega. Dice: ti ripeto l'esortazione che ti feci quando andavo in Macedonia, di rimanere ad Efeso, per ordinare a certuni che non insegnano dottrina diversa. Già lo sapeva Paolo che alcuni avevano le loro tendenze. Sapeva che quando lui mancava, questi andavano per la tangente. I genesi occupano di favole, di genealogie senza fine, cioè di discussione, le quali producono questione anziché promuovere la dispensazione di Dio che è in fede. Cioè Dio produce, la parola di Dio produce fede, non guerra. La parola di Dio predicata, accettata, produce fede, la crescita nella fede, nella fiducia nella persona di Gesù Cristo, perché Lui è l'unico vero Dio, Lui è la verità, Lui è la via, Lui è la vita. Via, verità e vita. Dice: ma il fine di questo incarico è l'amore. Allora, ognuno di voi in qualche maniera ha qualche incarico, giusto? E allora, chi canta, chi è in regia, chi suona, chi sistema, giusto? Cucina, dispensazione, derrate, qua abbiamo una serie di tante attività. E allora, ognuno di voi, e chi non ce l'ha e vuole servire, può servire. Se desidera servire, dice: la messe è grande e gli operai sono pochi. Quindi, ha voglia. E allora, tutti quelli che hanno un incarico, dice: il fine di questo incarico è l'amore. Sai che significa l'amore? Romani 13:8 dice: non abbiate altro debito con alcuno se non di amarvi gli uni gli altri. Perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Cioè chi ama il prossimo non fa danno al suo prossimo. Poi continua: infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire o qualsiasi altro comandamento si riassume in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Cioè amare il prossimo significa non commettere l'adulterio, non rubare la donna, gli uomini degli altri, non uccidere, non rubare, non concupire, non desiderare, neanche il desiderio. L'adulterio si parla di un fatto e termina nel non concupire, cioè non neanche desiderarlo. Anche il desiderio è peccato. Ama il tuo prossimo. Tutte queste si racchiudono in ama il tuo prossimo. Non desiderare le cose degli altri. Lode Gesù Cristo. Il desiderare è un peccato. Quando parla di peccato è anche il guardare. È peccato. E si riassume in questa parola, così dice la scrittura. Ama il tuo prossimo come te stesso. Dice, il fine di questo incarico è l'amore, cioè amare il tuo prossimo come te stesso. Ora, negli incarichi che noi abbiamo, amare il prossimo come noi stessi, che significa? Cercare il bene altrui. Non perché hai un incarico, devo sotterrare quello vicino a me. Non perché sto facendo una cosa, sto servendo, mi volterò male, gli griderò a un fratello, a una sorella. Non serve, è meglio non servire. Se il servizio è causa di offese, di malanimo, non servire. Bisogna servire con lo spirito giusto. Il fine dell'incarico è l'amore. Il fine di ogni servizio è l'amore verso il prossimo. Se noi in quello che facciamo non c'è amore verso il prossimo, dice, pure se sei arso non ti serve. Pure se dai tutta la tua vita, dice, ma io, guarda, leggete prima Corinzi capitolo 13. Dice che puoi dare tutto, puoi avere fede, puoi avere doni, profezie, tutto. Hai una fede che sposta anche i monti. Puoi dare la tua vita, niente, se non hai carità. Se non hai amore verso il tuo prossimo, niente. Carità, se non acquistiamo il carattere di Cristo, fratelli, a poco serve. Lode Gesù Cristo. Il fine di questo incarico è l'amore. Non essere acidi. Fulminare il tuo fratello o sorella o rispondere in maniera. Colpire. Sospettare. Sospetta il male, geloso, gelosia, invidia, ira, gride. Amore, se devi riprendere, riprendi con no, grida. Oppure, meno negli uno schiaffo. Signore, io voglio ubbidire alla Tua parola. Io desidero crescere nel Tuo indirizzo. Mi pento di tutti i peccati, ogni volta che ho sbagliato, tutti gli errori. Che a qualcuno ho gridato, a qualcuno, Signore, mi pento, fratello, sorella, mi pento. Lode Gesù Cristo. Alcuni usano per giustificare le proprie azioni violente, dove c'è uno spirito di violenza, di cattiveria, usano, dice, ma pure il Signore quando entrò nel Tempio, quello era un altro fatto, là c'era uno spirito immondo, lui era Gesù Cristo, ma tu chi sei? È Gesù Cristo, ma tu chi sei? Era nella pienezza dello Spirito Gesù, comunione col Padre. Lode Gesù. Purtroppo ho sentito che alcuni hanno usato questo per giustificare atti di pura violenza, uno spirito cattivo, che di Spirito Santo non c'era niente. Lode Gesù Cristo. Noi dobbiamo seguire la sana dottrina, cioè l'indirizzo di Dio, non le cose che sentiamo, non ogni vento di dottrina, ma l'indirizzo di Dio, che è semplice, che è amore. Ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore e poi ama il tuo prossimo come te stesso. Ama. Tuo prossimo con amore, con amore. Anzi, incidiamoci gli uni gli altri all'onore, dice, è vero o no? Incidiamoci, portiamoci onore gli uni agli altri. Facciamoci a gara. Qual è la gara? Nell'onorare gli uni gli altri. Dice, ma il fine di questo incarico è l'amore. Procedente da un cuore puro. Cuore puro. Amore da un cuore puro. Un cuore che non ha secondi fini. Che non ha un fine secondo o terzo. Cuore puro è un cuore che non c'è il sentimento del peccato, la coscienza del peccato. Lode Gesù Cristo. E questo io mi ricordo sempre la scrittura, quando Dio si sceglie un altro al posto di Saulo. Dice, lì c'è un uomo che è secondo il mio cuore. Non è che era perfetto, ma aveva un cuore. E dice di Davide che aveva un cuore puro, cioè che aveva un cuore secondo Dio. Ha peccato, ha sbagliato, ma aveva una umiltà incredibile. Lui, re, davanti all'arca si prostrava, ballava, cantava. E la moglie da lontano che lo vedeva era, dice, no, ma questo è un re, ma non si comporta come un re. Deve avere formale, deve essere formale, essere orgoglioso. Invece lui era umile, umile. Per lui il Signore era tutto. Dice, Dio mi ha chiamato, io non ero nulla, mi ha chiamato Lui. Io, la mia vita è tutta per Lui. È tutta per Lui. Vogliamo assomigliare a questi, vogliamo prendere come esempi di vita, l'esempio perfetto è Gesù. Ma guardiamo queste persone, persone. Seppero umiliarsi davanti a Dio. Lode Gesù Cristo. Il fine di questo incarico è l'amore, procedente da un cuore puro, da una buona coscienza, non da una cattiva coscienza, da una buona coscienza. e da fede non finta, dalle quali cose certoni, avendo deviato, dalle quali cose certoni, avendo deviato, si sono rivolti a un vano parlare. Quando non c'è cuore puro, amore che procede da un cuore puro e una fede non finta e una buona coscienza, lode Gesù Cristo. Cattiva coscienza, no? Il contrario. Se noi possiamo dire, no? Il contrario di amore e odio. Un cuore puro, un cuore sporco, sporcato dal cattivo sentimento. Una cattiva coscienza e una fede finta. E qua hai fatto il quadro dell'anticristo, dell'anticristiano. Questo è il quadro del cristiano, no? Deve avere fine del proprio incarico, no? Qualsiasi incarico tu puoi avere, il fine dell'incarico è l'amore, che procede da un cuore puro, da una buona coscienza e una fede non finta. Questo è, come dire, il ritratto di un vero figlio di Dio. L'altro, al contrario. Odio e rancore, un cuore sporco, contaminato, che vede sempre cose negative, sospetti. Una cattiva coscienza è una fede finta. Questo è l'opposto. Lode Gesù Cristo. Io voglio assomigliare al primo. Il fine dell'incarico è l'amore. Che incarico hai? Qualsiasi incarico tu hai, qualsiasi compito tu hai, il fine dell'incarico è l'amore, che procede da un cuore puro, da una buona coscienza e una fede non finta. Lode Gesù Cristo. Ecco perché dice: state attenti a quelli che insegnano dottrine diverse, perché uno rischia di vivere non il cristiano, l'anticristiano. Dice: dalle quali cose certone, avendo deviato, si sono rivolti a un vano parlare. Si sente, diventano chiacchieroni. In un altro passo della scrittura mi pare che in Giuda, querimoniosi, cioè parlano, il loro parlare è un parlare a vanvera, volendo essere dottori della legge, quantunque non intendono quello che dicono né quello che danno per certo. Pochi versetti, ma c'è un succo, un'intensità e una verità incredibile in questi versetti. Paolo, che scrive a Timoteo, aveva lasciato a curare le cose di Dio e gli stava dando delle raccomandazioni importanti. State attento a quelli che cercano di insegnare. E chi erano sti quelli? Erano quelli che uscivano, quelli che avevano qualche incarico, che avevano qualche responsabilità, che portavano avanti dottrine sbagliate, insegnamenti sbagliati, che erano frutti di una natura umana, una natura deviata di peccato. Stai attento a quello, veglia, che noi dobbiamo vegliare. Veglia su quelli, veglia su tutti. Stai attento a cosa insegnino. Ora, noi sappiamo che la legge è buona se uno l'usa legittimamente, riconoscendo che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per gli scellerati e gli irreligiosi, per i percuotatori di padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i ladri di uomini, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina. Secondo l'Evangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato. E poi continua l'Apostolo Paolo e dice: io rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Gesù Cristo. A Cristo Gesù mi ha reso forte. E sai chi è che ci vuole rendere forti? Cristo Gesù. Se noi riponiamo fede in Lui, Egli ci fortifica. Se noi riponiamo la nostra fiducia, la nostra fede nello Spirito, nella persona di Gesù Cristo, Egli ci fortifica. Quando dice Cristo Gesù, parla dell'unzione, dell'unto. Dice: sì, io rendo grazie a colui che mi ha reso forte, all'unto, al Cristo. L'unzione rende forte. L'unzione. L'unzione che rimane su di noi e ci distingue. Quell'unzione, quella fresca unzione, quello ci fa crescere. Quello fa crescere i doni di Dio. Quello. Attraverso quello c'è la dispensazione della fede. Lode Gesù. Rendo grazie a colui che mi ha reso forte, a Cristo Gesù, nostro Signore, dell'avermi Egli reputato degno della sua fiducia, ponendo al ministerio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un oltraggiatore, ma misericordia mi è stata fatta perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede, con l'amore che è in Cristo Gesù. Lo dice Cristo Gesù, cioè mette l'unzione di Dio. Cristo significa unto. Certo è questa parola, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, del quale io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per il primo tutta la sua longanimità, e io servissi ad esempio a quelli che per l'avvenire crederebbero in Lui per avere la vita eterna. Ora, Re dei secoli, immortale, invisibile, solo Dio, siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Io ti affido questo incarico, o figliuolo mio Timoteo, in armonia con le profezie che sono state innanzi fatte a tuo riguardo, affinché tu guerreggi in virtù d'esse la buona guerra, avendo fede e buona coscienza, della quale alcuni, avendo fatto oggetto, buona coscienza. Ed un'altra volta, fede e buona coscienza, non mala coscienza, malanimo, via. Quando c'è qualcosa di negativo, noi lo dobbiamo togliere via. Il nostro combattimento non è contro carne e sangue, è contro le forze della malvagità. Se c'è qualcosa di negativo che vuole toccare la nostra vita, noi lo dobbiamo togliere. C'è un pensiero negativo, via, preghiamo contro, cacciamolo nel nome di Gesù Cristo, affinché non diventi un seme che possa produrre poi un frutto. Via! Parole negative, via! Via! Tutto ciò che non appartiene a Cristo, via! Noi non dobbiamo seguire il modello umano, quello di prestare le nostre membra al peccato, ma quello di frenare e che il peccato e le cose negative non possono utilizzare la nostra vita, il nostro corpo al peccato. Dobbiamo frenare, dobbiamo cacciare, dobbiamo prendere decisioni. Vedete quali sono le decisioni che dobbiamo prendere giorno dopo giorno, momento dopo momento? Quello di fare la volontà di Dio, quello di non pronunziare parole negative, quello di non fare atti che portano al negativo, ma al contrario, che portano onore e gloria al Signore, tutti i giorni, tutti i momenti. E quando falliamo, andiamo al Signore, confessiamo, ed Egli ci rialzerà. Quando cadiamo, andiamo davanti a Lui, chiediamo l'aiuto. Egli dice che rinfranca, rafforza le ginocchia vacillanti. Se sei debole, vieni a me, io ti fortifico. Lode Gesù Cristo. Dice, avendo fede e buona coscienza, della quale alcuni, avendo fatto oggetto, hanno naufragato quanto alla fede. Hanno naufragato perché hanno rigettato. Cioè, hanno tenuto una cattiva coscienza. Hanno cercato, come prima, di fidarsi di se stessi e di giudicare anche le cose di Dio, perché chi ha cattiva coscienza? Una cattiva coscienza significa che è una coscienza che giudica anche le cose di Dio, che guarda, che scruta, che non si fida. Qua dice bisogna avere fede e buona coscienza. Fede e buona coscienza. E prima cuore puro. Fede e buona coscienza. Perché è il Signore che ci sostiene. Se tu hai fede e buona coscienza e ti muovi per fede, sai che significa muoversi per fede? Credere di avere già ottenuto le cose. Il contrario è non credere. No, io credo in quello che vedo, credo in quello che tocco, credo in quello che mi dice mio compare, il mio amico, la mia amica. Assestare. Avendo fede e buona coscienza, cuore puro, la fede che procede, un amore, poi dice prima, versetto, dice il fine di questo incarico è l'amore che procede da un cuore buono, una buona coscienza e una fede non finta. Lode Gesù Cristo. Togliere ogni cattivo sentimento. Gesù ci difende. Dio ci difende. Se tu hai buona coscienza, hai fede, il Signore ti difende. Hai il potere di farlo. Io l'ho visto. Se noi ci dobbiamo difendere, e allora il Signore, fallo tu. Metti in campo tutte le tue forze, le tue capacità, le tue amicizie. Ma se noi abbiamo una buona coscienza, una fede non finta, un cuore puro, dici io credo. Credo nella tua parola. Tu vedrai il compimento. Alleluia. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Questa sera, versetto chiave è questo. Prima lettera di Timoteo, capitolo 1, versetto 5, e poi il versetto questo. 19. Alleluia. Qualsiasi incarico, qualsiasi cosa tu devi fare, che hai ricevuto, Tu puoi fare qualsiasi cosa. Pulire, sistemare, cucina, questo, quell'altro, ufficio, responsabilità, eccetera. Fine dell'incarico è l'amore. Qual è il fine di questo incarico che tu hai? Procedente da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta. Poi dice, quelli che hanno rigettato, quelli che si sono dati ad altro, a una coscienza negativa, si sono allontanati dalla fede, quelli che giudicano, quelli che hanno malanimo, quelli che sospetti. Io non voglio sospettare, non voglio, quando viene qualcuno e mi dice io credo, poi io so. Apostolo Pietro era così, come dire, si era così identificato nello Spirito Santo, così in comunione, così forte in questa identità, che quando Anania e Saffira, c'era una comunione così forte con Pietro, che quando Anania e Saffira lo imbrogliarono, pronunziarono menzogna, e lui gli dice, ma perché state mentendo allo Spirito Santo? C'era così, c'era un'identità così forte tra lui e lo Spirito Santo, e lui gli dice, perché state mentendo allo Spirito Santo? Perché state venendo? Cioè lo Spirito Santo gli rivela la menzogna, l'imbroglio, l'organizzazione. E morirono, sia Anania che Saffira, tutte e due morirono, perché avevano pensato di prendere in giro lo Spirito Santo. Lode Gesù Cristo. Ed l'Apostolo Pietro è uno che aveva un cuore puro, una buona coscienza, e lo Spirito Santo si identifica in chi ha queste caratteristiche, che assume queste caratteristiche. Le dobbiamo assumere, cioè dobbiamo togliere tutto ciò che è negativo per assumere le caratteristiche, affinché lo Spirito Santo possa dimorare in noi e guidarci nell'opera di Dio. Vogliamo fare? Alziamoci in piedi e ringraziamo il Signore. Dio vuole operare attraverso di noi, però noi dobbiamo praticare e mettere in pratica alcune cose. Signore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Coro.